rendiamo la sua grazia, del suo amore incondizionato, realmente non ci sono limiti a quello che può succedere, a quello che può accadere nella nostra vita. Vorrei un attimo ripetere quella visione che ho avuto, perché per me è stata così particolare, così profonda, la visione che di queste persone che entravano in questa barca e che salutavano non per un addio, ma con dolore, sapevano che c'era una sorta di distacco e in alcuni casi c'era questo dolore, perché c'era questo viaggio pionieristico verso qualcosa di inesplorato, verso qualcosa che ha bisogno di qualcuno coraggioso per poter fare da spartiacque e dare poi stabilità e coraggio ad altri che poi arriveranno. Ma quello che vedevo anche era un addio, un saluto al nostro vecchio io, alla vecchia versione di noi, alla versione 1.0, ora siamo alla versione 2.0, a tutto quello che riguarda le nostre paure, le nostre fobie, le nostre ansie, le nostre insicurezze, i nostri fallimenti, il non saperci perdonare, non sapere perdonare noi stessi, le nostre colpe, i nostri sbagli, le nostre cadute, e salutare il nostro vecchio modo di fare. Qualche giorno fa mi trovavo in un'azienda per fare un momento di incoraggiamento per i venditori di questa azienda. Mi hanno chiesto di parlare, di essere coinvolto in maniera particolare, e dopo che ho avuto modo di parlare ai venditori di questa azienda, uno di loro ha detto: voglio licenziarmi, perché abbiamo parlato del fatturato del mese precedente, stavamo lavorando ed era un momento in cui stavo incoraggiando i venditori per poter esprimere il massimo di loro stessi in questo nuovo mese che non andava in maniera straordinaria. E abbiamo avuto un bel momento, ho avuto modo di parlare di Dio in una grande azienda della mia città, il titolare è un mio carissimo amico, e alla fine motivando e incoraggiando le persone non solo dall'aspetto professionale, ma soprattutto nell'aspetto della vita, della gratificazione della persona, non in base a quanto vendi, ma in base a ciò che sei. Noi siamo importanti per quello che siamo, a prescindere da quello che facciamo, dai risultati che possiamo ottenere. Ma dopo questo tempo insieme a queste persone, avevano la responsabilità di punti vendita, responsabilità di altri venditori sotto di loro, uno di loro ha detto, scusate la voce, uno ha detto: voglio licenziarmi. E chiaramente qualcuno era così, preso un po' alla sprovvista. Ma in che senso? Vuoi lasciare l'azienda? Hai prodotto così bene negli anni passati, nei mesi passati. Ho detto: no, voglio licenziarmi dal mio vecchio io, voglio licenziarmi, voglio dare le mie dimissioni alla mentalità di fallimento, alla mentalità della paura, di non farcela, perché oggi finalmente ho capito che io posso ogni cosa. Amen. Dobbiamo salutare, dare le dimissioni e lasciare letteralmente lì, nella riva dalla quale stiamo partendo, la vecchia versione di noi stessi. Alleluia, c'è bisogno di coraggio, ci vuole coraggio. Amen. C'è bisogno, ci vuole molto coraggio a volte per fare certe scelte, e le persone care accanto a te cercheranno sempre di scoraggiarti nella maggior parte dei casi. Le persone che ti amano, che ti vogliono bene, non vogliono vederti fallire un'altra volta. Ma con coraggio tu dirai: questa volta io non fallirò. questa volta non fallirò, io questa volta arriverò all'altra riva. Vi è mai capitato di iniziare cose e non portarle mai a compimento? Questa è una grande caratteristica delle persone del sud. Al nord siamo un po' più decisi, ma quando il nord è stato riempito da persone del sud, le cose sono cambiate. Certe cose ce le portiamo anche dopo anni, non solo l'accento, non solo i modi di fare, non solo la simpatia, il calore, ma certe mentalità ce le portiamo ovunque andiamo, perché non è facile liberarci da noi stessi, è vero o no? Ma arriva il tempo in cui, salendo su quella barca, noi diciamo basta tutto quello che è l'incompiuto e l'incompleto della nostra vita. Iniziamo per un viaggio e lo porteremo a compimento nel nome di Gesù. Costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, noi vedremo le promesse di Dio realizzarsi nella nostra vita. Quanti di noi hanno quella sensazione di non aver raggiunto determinate cose? Quanti di noi oggi possono dire, oh, se potessi ritornare indietro farei delle scelte diverse? Ok, questo è buono ammetterlo, ma non è assolutamente buono viverci dentro questa attitudine, perché questo tipo di attitudine ci porterà continuamente al fallimento e a non adempiere le cose. Dio non è il Dio della seconda opportunità, Lui è il Padre della continua, delle continue opportunità. Quindi se tu riconosci che se avessi la possibilità di tornare indietro faresti probabilmente delle scelte diverse, beh, voglio dirti stasera, in questo giorno, non hai bisogno di rimpiangere il tuo passato, perché Dio può farti vivere una vita abbondante oggi, facendo delle scelte giuste, delle scelte coraggiose, ti dà la possibilità di vivere quella vita in abbondanza che Lui ha preparato per te. È vero, il tempo non torna più. Noi possiamo comprare ogni cosa con i nostri soldi, ma non possiamo comprare più il tempo. Non possiamo comprare il tempo che è passato, non possiamo comprare il tempo che è stato davanti a noi. Noi possiamo semplicemente vivere la nostra giornata, vivere oggi, non rimpiangendo il passato, non avendo paura del futuro, ma avendo l'assoluta certezza che oggi è un giorno straordinario. Voglio che tu dica insieme a me: il passato è passato e non torna più, il futuro è il futuro e non voglio avere paura del futuro, voglio imparare a vivere ora, voglio imparare a godermi oggi, perché è possibile. Amen. È possibile, non puoi più stare schiavo dei tuoi errori del passato. E come diceva il nostro fratello Domenica, dobbiamo imparare a perdonare, ma a volte la persona più difficile da perdonare siamo proprio noi stessi, perché magari gli altri che ci hanno fatto del male non li vediamo più, ma devi vivere con te stesso ogni giorno vai allo specchio, ma di nuovo tu. Non puoi scappare da te stesso, ma puoi perdonare la persona che vedi allo specchio e dire: io posso vivere una vita eccellente, ce la farò, posso vivere e realizzare i miei sogni. Voglio che apriate insieme a me Efesini capitolo 3, dal versetto 14 in poi. Dillo insieme a me: io posso vivere i miei sogni. Dillo insieme a me: io posso realizzare i miei sogni. Dichiaralo stamattina: è possibile. È possibile realizzare i sogni di Dio nella mia vita. Lui ci ha preso in giro. Alleluia. Per favore, non mi fate gridare stamattina, gridate voi al posto mio. È possibile vedere i sogni realizzati nella nostra vita. passare all'altra vita significa realizzare anche i propri sogni, realizzare se stessi, realizzare le promesse di Dio e avere una nuova versione di noi stessi, la nostra versione in Cristo. Che non è una versione aggiornata, in realtà, è l'originale, la versione originale, che a volte la vita ci ha insegnato a modificare, ci ha insegnato a variare. Ma andare avanti, in realtà, Paola, significa ritornare non indietro, ma ritornare all'origine. Amen? Andare avanti non significa letteralmente andare o ritornare indietro, ma significa ritornare all'origine, ed è là dove il Signore Gesù ci sta portando. Amen? Ritornare alle origini, se per me non ci sono. Efesini capitolo 3 versetto 14, entro che ora dobbiamo finire? Ok, per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Dario, dovremmo studiarla questa. Dal quale prende nome ogni famiglia che è nei cieli sulla terra, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Uno dei motivi per il quale siamo qua questa mattina, ieri e saremo qui anche dopo pranzo è perché abbiamo bisogno di essere fortificati nel nostro uomo interiore. Quanti sapevano di avere un uomo interiore? Anche le donne hanno un uomo interiore. Tutte le donne qui presenti hanno un uomo interiore. Il motivo per il quale siamo qua è quello di permettere allo Spirito Santo di fortificarci con potenza nel nostro uomo interiore, perché io ti garantisco che quando tu lascerai questo luogo nel pomeriggio, ritornerai a casa, domani e lunedì ritornerai al lavoro, ritornerai alla routine, al tran tran quotidiano, e di conseguenza la tua mente sarà inondata di pensieri, inondata di sensazioni, la tua anima sarà inondata di emozioni, e tutto quanto attorno a te magari ti comincerà a parlare e ti dirà: ma non è cambiato niente in realtà. Non so se vi è mai capitato, no? Dice: no, 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 dice, no, neanche il tempo ti può fare passare il giorno. Dice: quando sono entrato in macchina è successo. Arrivi in macchina, qualcuno che ti supera magari in maniera, qualcuno che ti suona di dietro, che ti stressa, ho problemi con, non so, la famiglia, ritorni a casa e trovi di nuovo quelle bollette che devi pagare, quel conguaglio che non ti aspettavi, e volevi spendere quei soldi per farti una vacanza oppure per comprarti quel nuovo pantalone, la nuova giacca, quel paio di scarpe. Ma come mai che ogni volta che io decido di fare qualcosa per benedire la mia vita arriva sempre qualcosa che me lo impedisce? Stamattina parliamo un po' di questo. Versetto 17: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ma ti immagini queste parole? Queste parole esprimono qualcosa di straordinario. La Bibbia dice, qua sta dicendo che tu sei ripieno di tutta la pienezza di Dio. Lo ripeto. La Bibbia dice che noi siamo ripieni di tutta la pienezza di Dio, fratelli. Di tutta la pienezza di Dio. Ma dice qua al versetto 19 che questo avviene nella comprensione dell'amore. Come possiamo comprendere l'amore? Il versetto 19 dice una cosa importante, ci dà una chiave importante di lettura. Dice: questo amore, la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, lo possiamo comprendere, lo possiamo conoscere soltanto insieme a tutti i santi. Daniela parlava dell'unità, parlava del corpo. Io non posso avere la piena rivelazione dell'amore di Dio senza di te. E tu non la puoi avere senza di me. Quindi mettiti il cuore in pace. Siamo destinati a stare per sempre insieme. E anche se non ti faccio tanta simpatia, non è un problema mio. Chiedi a Dio che possa calare nella tua giugulare, perché Dio ci ha destinati a vivere insieme per sempre. Per sempre. Ed è insieme a tutti i santi, insieme come corpo, che noi comprendiamo la grandezza e l'estensione di quell'amore. Quando io produco divisione nel corpo di Cristo, io sto impedendo la rivelazione dell'amore di Dio e quindi sto impedendo la comprensione di ciò che significa essere ripieni di tutta la potenza di Dio. Non esiste un peccato più grave nel corpo di Cristo che mettere e produrre separazione nel corpo. Non esiste qualcosa di più grave, di più meschino, che alzare dei muri invece di costruire dei ponti. Perché è insieme a tutti i santi che noi possiamo avere la comprensione dell'amore di Dio, della dimensione di questo amore incredibile. Anche questo significa passare all'altra riva, superare gli ostacoli, abbattere i muri, dichiarare il proprio perdono. Non significa che dovrai stare e condividere la tavola o il letto con la persona che ti ha massacrato e che ti ha fatto del male, ma significa liberare il tuo cuore da ogni rancore, da ogni risentimento e arrivare al punto di pensare a quella persona e dire: benedicilo, con tutto il cuore io ti chiedo di benedirlo, perché non posso rallegrarmi della sua disfatta, ma voglio rallegrarmi dei suoi successi. Amen.
Amen.
Ed è insieme a tutti che abbiamo la comprensione dell'amore, ed è in questo che possiamo sperimentare il fatto che siamo ripieni di tutta la pienezza di Dio. Dai, ditemi se sbaglio, è bello stare insieme, sì o no? Sarebbe meglio stare da soli o stare insieme? Insieme. È bello essere pochi o sarebbe bello essere anche di più? Perché? Perché il desiderio che abbiamo nel cuore è cercare di condividere questi momenti con più persone possibile. Amen?
Amen.
Con più persone possibile. Accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi. Accomodatevi.
C'è un posto.
Il versetto 20, che è il centro della nostra meditazione di stamattina. Il versetto 20, ognuno di noi lo dovrebbe imparare a memoria, ognuno di noi. Efesini 3, il versetto 20, dice così: ora a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli.
Amen.
Amen. Versetto 20, di nuovo. Ora colui che
può,
dillo insieme a me, Dio può.
Dio può.
Dio
può.
Dio può. inizia una cosa, lui la porta a compimento. Amen. E se lui ti dice che farà una cosa, significa che lui può farla.
Amen.
Ora colui che
può,
mediante la sua potenza che opera
in noi.
In noi, e questo è fondamentale comprenderlo, tutto quello che Dio fa lo farà sempre attraverso di te.
Amen.
Quello che ha detto Loredana da parte di Dio, tutto quello che Dio fa non lo farà mai bypassando te, lo farà sempre attraverso di te. Quando Dio ama, Dio ama attraverso di te. Quando Dio vuole mostrarti il suo amore, lo farà attraverso qualcuno. Se Dio vuole provvedere a qualcuno, Dio passerà attraverso il tuo portafoglio. Pochissimi amen. Sapete perché è bello battezzarsi in acqua da adulti? Perché questo testimonia la nostra fede reale. Cioè noi facciamo un passo con convinzione. Gesù ha detto che chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato. Il battesimo segue la fede. Ma per me è molto importante, perché noi consigliamo, quando le persone si battezzano da grandi, di portare anche il loro portafogli. Che molti si battezzano lasciando il portafoglio fuori dall'acqua. Ti devi battezzare con il tuo portafoglio in acqua. Così se muori a te stesso, morirà anche il tuo portafoglio a te stesso. Quando Dio deve benedire qualcuno, lui lo farà attraverso di te.
Quando deve benedire noi.
Sapete, Dio non ha soldi. Dio non ha moneta. Ma i suoi soldi e le sue monete sono nella tua tasca. Quando Dio vuole provvedere per qualcuno, lo farà attraverso di te. Attraverso di noi. Questo è amore. E Giacomo parla del, vi ricordate, dice, quando c'è qualcuno che può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Questa forma di peccato non la leggiamo mai nella Bibbia. No, per noi il peccato è l'adulterio, la fornicazione, il fumare, il andare a donne, il giocare la schedina, fare delle azioni malvagie, dire parolacce, prendere a pugni qualcuno, avere il risentimento. Il peccato di omissione è quello che viene consumato maggiormente nelle nostre vite. Se qualcuno può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Pensate a Dio. Lui che può ogni cosa, se non lo facesse. Ora colui che è, può, mediante la sua potenza che opera in noi. Quando lui ti dice passiamo l'altra riva, lui non ti lascerà e non ti abbandonerà, lui sarà nella barca insieme a te e ti dice mi sono preso un impegno con te. Mi sono impegnato con te ad iniziare qualcosa nella tua vita e a portarlo al compimento. Se tu rimani al mio fianco, noi arriveremo insieme all'altra riva. Noi vedremo la realizzazione delle mie promesse e dei miei sogni nella tua vita, ma lo faremo insieme. Ora colui che chiudi i tuoi occhi, per favore, dillo insieme a me. Dio può.
Dio può.
Dio vuole.
Lui lo ha già fatto.
Dio può.
Dio vuole.
Lui lo ha già fatto. Quando Dio vuole portarti in un posto, voglio che tutti quanti possiate guardare questo fiume, per favore. Guardate l'altra, la riva opposta. Quando lui ti dice, io ti porterò lì, Voglio ripetere questo concetto che abbiamo espresso ieri pomeriggio nella prima riunione. Quando lui dice io ti porterò lì, lui lo ha già fatto in se stesso, lo ha già compiuto. Lui non inizia mai niente che non ha già compiuto. Lui non compie ciò che inizia, lui inizia ciò che ha già compiuto. Quando lui ti dà una parola, per lui è già fatto. E se lui ti dice passiamo all'altra riva, questo è il motivo per il quale tu troverai Gesù che dorme. Quando arriva la tempesta, fatti trovare che dormi. Perché se tu dormi, neanche ti accorgerai della tempesta. A Gesù lo hanno dovuto svegliare, perché suo padre gli aveva detto, oggi si passa all'altra riva. E lui era sereno nel suo cuore. Quando arriva la tempesta, se ci fa trovare pieni di ansia, pieni di sollecitudine, pieni di paura, pieni, madre mia, il vento, ma la pioggia, ma mamma mia, le onde, e ora che facciamo? E che facciamo? Torniamo indietro? Torniamo indietro? È un'ottima soluzione. È un'ottima soluzione, ma è la soluzione dei vigliacchi, è la soluzione dei codardi. La Bibbia non dice soltanto gli adulteri non erediteranno il regno dei cieli, la Bibbia non dice soltanto i fornicatori non erediteranno il regno dei cieli, la Bibbia non dice soltanto i maghi non erediteranno il regno dei cieli, la Bibbia non dice semplicemente che descrive quei peccati incredibili, la Bibbia dice anche i codardi non erediteranno il regno dei cieli. Quando la Bibbia parla di ereditare il regno dei cieli, non sta dicendo che di andare in paradiso, ok? Sta parlando di realizzare il regno di Dio in questa vita mentre siamo vivi. I vigliacchi e i codardi sono coloro che continuamente provano a fare una cosa e alla prima difficoltà ritornano indietro. Ci vuole coraggio per andare avanti, ci vuole coraggio per chiudere dentro il proprio cuore le promesse di Dio e i sogni di Dio e andare avanti nonostante tutte le cose che possono accadere o succedere. E sono momenti come questi, riunioni come queste, che noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti. Sono momenti strategici, momenti di destino, perché quando uscirai di qua avrai mille pensieri nella tua testa che ti diranno, ma che cosa hai fatto? Ma che cosa hai deciso? Ma che decisione è questa che hai preso? Ne parlerai con qualcuno che magari ti vuoi bene e che tu stimi e subito ti scoraggerà e subito ti cercherà di mettere i bastoni fra le ruote. Ma sono momenti come questi dove tu devi uscire fuori tutto il tuo coraggio e dire Dio lo farà attraverso di me. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare
smisuratamente
al di là. Quanto è smisuratamente? È difficile a volte rimanere su queste parole perché non le puoi gestire, non le puoi inserire dentro un discorso, non gli puoi dare una misura, non le puoi calcolare. Quando la Bibbia dice che Dio farà smisuratamente al di là, ma ci dà un parametro ed è su questo che voglio stare qualche minuto, perché egli farà smisuratamente al di là di quello che noi, leggete per favore, di quello che noi chiediamo o
pensiamo.
Cosa dice qua?
Domandiamo
o pensiamo. La parola pensare, come dice giustamente Paolo qui dietro, può immaginare, diventare. Dio può.
Amen.
La sua potenza che opera in noi farà cose straordinarie.
Amen.
E quello che lui farà lo farà smisuratamente e smisuratamente al di là di quello che lui pensa. Ma lui farà smisuratamente al di là di quello che tu pensi. I pensieri di Dio per noi sono pensieri di pace e non di male, per darci un futuro, una speranza. Isaia 55 dice, Dio dice, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Posso dire con assoluta certezza che quando tu hai desiderato e hai voluto ardentemente una cosa, non c'è stato niente che ti ha potuto bloccare. È vero o no? Che quando abbiamo un desiderio, quando abbiamo un obiettivo davanti a noi, noi cominciamo a dire, io non so come farò, ma so che ci arriverò. Quindi non sono le possibilità economiche che ci impediscono di andare avanti, ma la mancanza di immaginazione. Non sono i soldi che fanno i soldi, sono le idee, sono i pensieri che producono ricchezza e producono benessere nella nostra vita. Sono le idee che producono opportunità straordinarie e nuove porte che Dio apre davanti a noi, semplicemente perché hai detto, io non voglio vivere una vita mediocre, io so che Dio ha preparato per me qualcosa di straordinario e io non so come succederà, ma una cosa so, Dio lo farà nella mia vita. Ma se prima non riusciamo a immaginarlo, neanche a pensarlo minimamente, troppo grande, troppo immensa questa cosa, guarda, neanche ci sto con i pensieri. Hai dato l'opportunità ai tuoi sogni di morire prima del tempo. Diciamo un filosofo, il miglior modo di morire per un essere umano è quello di morire nella propria camera da letto, circondato da tutte le persone che lo amano, i suoi figli, la sua compagna, la moglie, il marito, il compagno, le persone care che lo possono accompagnare in preghiera in questo passaggio meraviglioso dove una persona può spegnersi lentamente e con gioia sapere di essere accompagnato dai propri cari. Disse, questo è il modo migliore per una persona di morire. Ma lui disse, ma immagina per un istante che in punto di morte, nel tuo letto, invece di avere accanto a te le persone che tu ami e le persone che ti amano, hai accanto a te invece delle persone che circondano il tuo letto, i tuoi sogni, le tue idee, i desideri che Dio ha messo dentro di te, dei doni, dei talenti, delle peculiarità che solo tu hai e che insieme ti guardano e ti dicono, siamo venuti al mondo insieme a te e non ci hai mai dato l'opportunità di esprimerci e ora moriremo insieme a te. Miles Monroe disse che i luoghi più ricchi del pianeta non sono i giacimenti di petrolio in Medio Oriente dove si estrae il petrolio, non sono le cave di diamanti, di rame o di metalli preziosi in Africa o in Sud America. I luoghi più ricchi che esistono al mondo sono i cimiteri, perché sono pieni di canzoni che non sono mai state cantate, di poesie che non sono mai state scritte, di quadri mai dipinti, di aziende e imprese mai lanciate.